Geronimo. Storia e memoria con Orazio Martinetti.
L'immodico taglio dei boschi si deve ritenere come la causa prossima ed unica delle alluvioni che sì frequentemente funestano il nostro paese. Si faccia il confronto con le epoche passate e se ne avrà una sconsolante certezza. Gli antichi ben sapevano quanto i boschi importassero alla umana salute. Per essi erano sacri, erano la venerata sede del dio Pane, che significa tutto, perché credevano che dalla conservazione dei boschi dipendesse tutto quello che si riferisce all'umano benessere.
Questo è il vibrante appello che Carlo Lurati rivolse ai ticinesi nel 1845. Lurati, medico di formazione, politico radicale che sarebbe poi diventato consigliere di Stato, manifestava la sua preoccupazione per lo sfrenato disboscamento in atto che riduceva le montagne del cantone a sodaglie spelacchiate. Da allora sono trascorsi 170 anni, il bosco ticinese dopo varie traversie si è ripreso. Oggi ricopre quasi la metà del territorio cantonale. Ci sarebbe quindi da rallegrarsi dopo i tanti allarmi lanciati nei decenni scorsi, dalle piogge acide alla moria di piante provocata dal bostrico. In realtà l'attuale disinteresse, che in molti casi sfocia nell'abbandono, non è un balsamo per boschi e foreste. Le superfici boschive richiedono cure, sgombero degli alberi sradicati o malati, pulizia, taglio e capitozzature regolari. Un bosco abbandonato rappresenta un pericolo per uomini abitati, diventa inospitale per gli animali selvatici e spesso si trasforma in deposito abusivo di rifiuti, piaga purtroppo diffusa al limitare dei villaggi. Un tempo, prima dell'arrivo e dell'affermazione del petrolio e dei suoi derivati, il bosco era una fonte di energia per tutta la comunità. Forniva legna da ardere, legname d'opera per l'edilizia rurale, legna da trasformare in carbone, dava frutti, funghi e bacche. Il castagno era detto l'albero del pane per la sua capacità di sostentare nella stagione invernale intere famiglie. Tant'è vero che in epoca medievale si doveva corrispondere una tassa, detta appunto boscatico, per poter raccogliere legna. Oggi invece il bosco è soltanto meta di fungaioli e castagnai che poco si occupano dell'habitat che invadono. Questa rilevanza del bosco, assieme alla gestione dell'acqua e dei pascoli, spiega la messe di normi, regolamenti, statuti che le comunità di valle produssero per disciplinare il godimento dei beni comuni. Infatti il godimento non era appannaggio di tutti, solo i vicini, cioè i patrizi, avevano accesso a questi beni. Chi non apparteneva alle famiglie dei vicini rimaneva escluso dal beneficio. Ma il bosco aveva anche un'altra funzione, non meno importante, quella di proteggere nuclei abitati, strade e ferrovie da frane, smottamenti e valanghe. Per questo villaggi e comuni stabilirono che determinati pendii boscati andavano preservati ed elevati alla dignità di boschi sacri. Nessuno poteva intaccare questo patrimonio vitale. Intervenire con tagli dissennati voleva dire mettere in pericolo chi nel fondovalle abitava. Il bosco sacro, ovvero la faura, assurgeva così al ruolo di divinità locale, che poteva anche alimentare leggende e fantasie nei bambini, ma non solo. Si poteva immaginare che alla base di quelle conifere strappate alla rapacità dell'uomo vivesse un piccolo esercito di gnomi e fate, tanti infaticabili nanetti intenti ad erigere barriere e a scavare canali a protezione dei paesi a valle. Tutto questo e molto altro ancora è raccontato con dovizia di particolari nel libro Dai boschi protetti alle foreste di protezione, un'indagine su comunità locali e risorse forestali nella Svizzera italiana dal 1700 al 1950. L'opera è frutto della tenace passione di un giovane ingegnere forestale, Marc Bertogliatti, uno studioso che ha saputo affiancare all'esplorazione sul terreno lo spoglio degli archivi locali.
Thank you.
Marco Bertogliatti è ingegnere forestale, si occupa di ecologia storica e collabora con il Laboratorio delle Alpi. Ultimamente ha anche collaborato all'opera collettiva Il Libro dei Patti, Ordine di Broglio del 1598-1626. Ma oggi vogliamo parlare della sua tesi di dottorato pubblicata da Casagrande. Dai boschi protetti alle foreste di protezione, comunità locali e risorse forestali nella Svizzera italiana 1700-1950, un libro edito da Casagrande. È un lavoro che ha vinto il premio Migros 2013 per le ricerche di storia locale e regionale. Iniziamo dal metodo, ingegner Bertogliatti. Lei combina indagini sul terreno con ricerca d'archivio, quindi c'è la pratica ma c'è anche la teoria. Vi sono nella storiografia altri esempi di un approccio simile?
Sì, diciamo che l'interdisciplinarità è sempre più di moda negli ambienti scientifici, ma va detto che l'approccio che ho sperimentato nel mio lavoro si inserisce in un filone di ricerche che è ormai consolidato, e la geografia e l'ecologia storica non sono più quei campi ignoti e quasi stravaganti come erano percepiti in passato, ma si sono fatti importanti passi in avanti e si è afferrato il potenziale di combinare discipline diverse. E nel nostro caso la lettura del paesaggio, delle sue componenti, nello specifico l'analisi degli anelli degli alberi, consentono di valutare l'impatto dell'uomo e le dinamiche ecologiche in modo indipendente dalle fonti scritte.
E questo è interessante perché probabilmente solo un ingegnere forestale poteva svolgere un lavoro che di solito gli storici non fanno perché sono abituati a lavorare negli archivi. Lei si occupa in questa ricerca soprattutto del bosco e delle funzioni che aveva in passato e anche oggi il bosco di protezione, che in talune zone veniva anche definito bosco sacro. Per esempio in Leventina ci sono numerose faure. Da dove deriva questa concezione che possiamo definire sacrale del bosco e qual è l'origine della parola faura?
Il bosco sacro è un concetto che è ben presente nell'antichità classica, che però in Ticino assume una connotazione ben precisa soprattutto nell'Ottocento, in una fase in cui la tutela dei boschi diventa un tema di rilevanza politica e di dominio pubblico. E se ne è servito ad esempio a più riprese Stefano Francini per denunciare le speculazioni dei mercanti di legname che non risparmiarono nemmeno gli antichi boschi protettori posti a difesa degli abitati, quei boschi che però localmente erano conosciuti con altri termini come ad esempio faure in Leventina, che è un termine che è diffuso e che deriva dal latino fabula. Inizialmente si intende un provvedimento, una decisione dell'assemblea dei vicini che spesso in relazione con la tutela di risorse specifiche, e nelle comunità di montagna la risorsa per eccellenza era proprio il bosco.
Lei dice appunto faura che deriva da fabula e quindi uno può pensare anche a una sorta di racconto mitico che proviene da queste foreste, tanto vero che una poetessa dell'Alta Leventina, Alina Boriolo, ha scritto proprio un libro che si intitola La Voz della Faura.
Beh, in effetti sì, la faura è al contempo luogo familiare e ambiente protettivo, ma è anche un altrove mistico e qui si intrecciano vicende fantastiche e fatti quotidiani che sono equamente presenti nell'opera di Alina Borioli.
Il fatto che Alina Borioli faccia parlare queste voci provenienti dal bosco è quasi un richiamo, se vogliamo, anche a certe saghe nordiche per cui queste foreste esprimono una loro anima.
Ma certo, sì, sicuramente sono lì nell'opera della poetessa di Ambrì e qui si ritrovano gli echi proprio delle epoche passate, però è anche luogo familiare, appunto, il bosco protetto, era un luogo di lavoro dove si potevano prelevare alcuni alberi, dove appunto c'era comunque la possibilità di prelevare certe risorse e però andava anche protetto e quindi assume anche questa connotazione di ambiente protetto che viene applicata in alcuni anche luoghi comuni, familiari.
E lei ha citato prima la denuncia di Stefano Francini, nel libro si trovano anche altre pagine, per esempio c'è la citazione di Carlo Lurati, questo passaggio di Carlo Lurati che appunto dice che bisogna stare attenti, non bisogna disboscare in modo selvaggio perché ne va di mezzo la salute e la protezione degli abitanti e degli animali che stanno a valle. Nel passato il bosco è stato un bene, una risorsa che occorreva comunque proteggere in qualche modo, non solo perché serviva a proteggere i villaggi, ma perché forniva determinate risorse, e però anche queste risorse erano fonte di speculazione.
Ma sì, certo, i fattori appunto che influiscono su queste speculazioni sono nel primo 800 sicuramente l'aumento dei prezzi del legname d'opera e combustibili sui mercati lombardi, però anche a livello regionale consolidarsi di un ceto mercantile locale che ha agganci saldi nel tessuto sociale economico delle valli, che sono ricche di boschi, ma però sono presenti anche nelle più alte sfere politiche cantonali, quindi si può capire anche quali commistioni e quali speculazioni poi ne possano nascere.
Uno dei temi del dibattito ottocentesco è proprio anche quello della protezione delle rive dei fiumi, perché la fruitazione, che era molto usata per trasportare appunto il legname dai boschi elevati a valle, provocava anche dei grossi danni alle colture.
Ma sì, in effetti fino a metà dell'Ottocento diciamo che anche nei dibattiti parlamentari ci si occupa piuttosto dei flussi del legname, quindi della fruitazione, dei danni che può arrecare a proprietà, infrastrutture, ma anche al discorso sulle esportazioni e al fatto che appunto queste esportazioni erano fonte di notevoli introiti. E solo dopo la metà dell'Ottocento si comincia un po' a cambiare registro e l'attenzione dell'opinione pubblica si sposterà invece sul ruolo e sull'importanza del bosco.
E abbiamo già detto degli disboscamenti che a un certo punto rendono il paesaggio ticinese abbastanza glabro e sollevano anche delle proteste, perché insomma avere un paesaggio del genere poi metteva a repentaglio le abitazioni, la popolazione che stava nelle valli. Ma il bosco è anche un centro di amministrazione locale. Per vari secoli, fin dal Medioevo, il bosco è quasi dominio esclusivo di quelli che oggi definiamo i patrizi, ma in tempo venivano definiti i vicini, cioè erano loro che erano incaricati di disciplinare l'accesso ai beni collettivi, ma anche al pascolo, alla gestione delle acque, eccetera. Lei ha studiato anche tutti questi vari regolamenti che oggi ci appaiono comunque abbastanza precisi.
Va detto che nelle comunità locali l'accesso alle risorse per i non vicini era sottoposto a numerose limitazioni, ma anche per i vicini era sovente vincolato fino al minimo dettaglio, e gli strumenti attraverso cui le autorità locali gestivano i boschi si rifacevano appunto questi regolamenti, questi statuti, e si riducevano per quanto riguarda appunto le pratiche forestali in genere all'imposizione di divieti permanenti o temporanei, al rilascio di autorizzazioni di prelievo di alberi o specifiche risorse, che erano dette le grazie, oppure l'incanto di lotti di alberi, di singole risorse al migliore offerente. È chiaro che però sovente il problema era la sorveglianza, che era talvolta, anzi molto spesso, lacunosa e lasciava spazio a frequenti abusi e tagli clandestini.
Lei parla anche a un certo punto di questo accesso ai beni collettivi limitato. Questo significa che c'erano anche delle discriminazioni in questo tipo di gestione dei beni pubblici?
Assolutamente, è chiaro che non è da intendere la società di allora come quella odierna, ma è chiaro che l'uso dei boschi era riservato a una cerchia molto stretta dei vicini, e poi anche tra i vicini stessi c'era una sorta di competizione su chi si impossessava appunto delle risorse e poi anche su chi poi le commercializzava, perché in alcuni casi come la Suaz per esempio un certo allentamento diciamo di questi regolamenti ha portato poi anche a una corsa all'oro, quasi all'oro verde, e poi alle piccole vendite che ognuno effettuava ai mercanti di legname.
Ad un certo punto però si assiste a una sorta di esproprio di questa possibilità di gestire il bosco da un punto di vista locale, cioè il controllo passa gradualmente dalle comunità di valle alle comunità locali allo Stato centralizzato.
Sì, è un po' il titolo del mio lavoro, appunto, dai boschi protetti alle foreste di protezione, simboleggia un po' questo trasferimento di controllo e di competenze legati alle attività forestali proprio appunto dalle comunità locali, come spesso il caso nelle zone alpine, che erano loro le detentrici di tutto il controllo, poi alle autorità centrali, appunto allo Stato, al Cantone e poi soprattutto anche alla Confederazione, che a partire dalla fine dell'Ottocento giocherà un ruolo sempre più importante e centrale.
Come reagiscono le comunità locali a questa sorta di passaggio, probabilmente anche un po' forzato, una sorta di obbligo, oggi diremmo di cessione della sovranità?
Ma chiaro che le reazioni sono subito molto vivaci e va detto che appunto, soprattutto nella prima fase che va dalle prime leggi del 1876 a livello federale, che però riguardano solo i cantoni alpini, a partire da quei provvedimenti ci furono già delle reazioni molto vivaci legate non solo però a quello che riguarda le attività forestali, ma soprattutto alle limitazioni che queste leggi poi portavano a livello dell'agricoltura, quindi legate al pascolo soprattutto, che era un po' pascolo poi specialmente quello delle capre, e poi messo all'indice dalle autorità cantonali e federali.
Marco Bertogliatti, veniamo più o meno ai giorni nostri. Diciamo, negli ultimi decenni il bosco non ha fatto che progredire nella Svizzera italiana, è avanzato a tal punto che praticamente quasi la metà del territorio cantonale ormai è ricoperto da boschi. Come dobbiamo valutare questa progressione? È un bene perché almeno si pone un argine al dilagare del cemento, oppure c'è qualcosa che non funziona?
Beh, a livello scientifico si parla di transizione forestale, nel senso che si passa da un regime caratterizzato da estesi disboscamenti, che come quello ottocentesco, a una fase, quella odierna, di progressione dell'area forestale. E a livello quantitativo questo processo ci mostra che in Svizzera dal 1880 la copertura forestale è aumentata di oltre il 20%. Se poi consideriamo solo la Svizzera italiana, supera il 100%, quindi è raddoppiata la superficie boschiva, e in buona parte per effetto dell'abbandono delle superfici agricole sui terreni difficili. Come ha detto lei, giustamente, da un lato ci sono conseguenze benefiche, perché appunto ne abbiamo poi anche parlato, del discorso dei pericoli naturali. Per alcuni pericoli naturali l'avanzata del bosco, l'avanzamento del bosco è un processo anche positivo, ma dall'altro è fonte di problemi a livello economico e del paesaggio, che richiedono interventi e riflessioni approfondite. Determinati contesti però non dobbiamo però dimenticare che, specialmente in prossimità dei principali agglomerati urbani, il bosco è tuttora sotto pressione, e pertanto più che mai oggi occorre un mix tra la conservazione forestale e provvedimenti per contrastare o accompagnare un fenomeno che non ha torto desta crescenti preoccupazioni.
E l'abbiamo detto, il bosco comunque necessita di cure, perché il bosco non va lasciato a se stesso, non è un'entità che va abbandonata e considerata come una sorta di riserva intoccabile, va curato. E tuttavia oggi il bosco è in affanno, l'abbiamo sentito anche in questi giorni, molte segherie stanno chiudendo i battenti perché non riescono più a reggere i costi, la carpenteria alpina anche è in difficoltà. Assistiamo a questo paradosso: da un lato l'avanzare del bosco e dall'altro un'economia forestale che fa fatica.
E l'industria del legno e l'economia forestale in effetti versano da anni in gravi difficoltà. Nell'attuale mercato globale europeo è chiaro che le industrie svizzere faticano a competere a livello di prezzi e capacità produttive, e i motivi li conosciamo. L'industria del legno in particolare soffre la concorrenza delle importazioni di prodotti semilavorati, trasformati, e presenta dei problemi strutturali che non sono facilmente sanabili. Dal profilo della domanda però le prospettive non sono così negative. Va detto che il legno è sempre più impiegato nel settore edilizio, in quello energetico. Il potenziale non sfruttato dei nostri boschi, lo abbiamo ribadito, è notevole. Nella popolazione poi cresce anche la consapevolezza dell'importanza di un maggiore utilizzo delle risorse forestali indigene, che chiaramente questa consapevolezza andrebbe poi anche alimentata e sempre promossa. Le incognite non mancano, è chiaro, dai cambiamenti climatici all'evoluzione dei nostri boschi, e poi le incertezze dei mercati finanziari e le ricette, anche le ricette proposte, che sono spesso indirizzate allo sviluppo di una maggiore efficienza nei processi produttivi, alla diversificazione dei prodotti. Spesso si richiedono incentivi mirati da parte degli enti pubblici, non sono sempre facilmente concretizzabili. Bisognerebbe intendersi su quali misure siano più favorevoli, se magari introdurre nuove regole oppure allentarle oppure fornire degli incentivi. In ogni caso credo che le segherie e i grandi impianti avranno sempre un ruolo da giocare, nella misura in cui saranno in grado di diversificare le proprie attività, ciò che però richiede anche investimenti, e tutto questo all'insegna della qualità e della tradizione, che è anche parte della nostra storia e dell'innovazione. Rispetto all'Ottocento, Svizzera è oggi il mercato interno che assorbe la quasi totale produzione dell'industria e dell'economia forestale, e quindi è lì che dobbiamo intervenire ottimizzando la filiera, ma anche trovando dei metodi per sfruttare i nostri boschi in modo ottimale, pensando non solo ai suoi prodotti, quelli monetizzabili, diciamo, ma anche ai servizi che offre il bosco alla società.
Chiudendo, ricordo il titolo del saggio di Marc Bertogliatti, Dai boschi protetti alle foreste di protezione, comunità locali e risorse forestali nella Svizzera italiana 1700-1950. Il libro è uscito presso l'edizione Casagrande di Bellinzona. Per uno sguardo complessivo è ancora utile leggere Tempo di festa, tempo di carestia, la storia del clima dall'anno 1000 di Emmanuel Leroy Ladurie, ricerca pubblicata dai Naudi all'inizio degli anni Ottanta e purtroppo non più riedita. Per il territorio della Svizzera italiana e della Valtellina rimane valida la pionieristica ricerca condotta da Marco Pellegrini negli anni Sessanta e pubblicata nella rivista Archivio Storico Ticinese nel 1971 sotto il titolo Materiali per una storia del clima nelle Alpi Lombarde durante gli ultimi cinque secoli. È tutto per Geronimo Storia, da Orazio Martinetti, buon proseguimento ad ascolto.